Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Ah, i cari bei vecchi tempi in cui si potevano picchiare i figli. Perché? Perché i genitori loro hanno la tutela sui figli, quindi bisogna insegnargli una buona lezione. Con cosa? Con un bel coppino sulla testa, ogni tanto un bel pugno sullo stomaco. E invece oggi purtroppo la situazione si è ribaltata, ragazzi, purtroppo. Vuol dire che adesso sono i figli a dover picchiare i genitori. E non si capisce perché questi millennial irresponsabili, che già non sanno nulla del mondo e più credono di avere più esperienza e più autorità dei genitori. Ma che mondo è questo? Cari bei vecchi tempi in cui si potevano picchiare i figli. Ovviamente mi dissocio, ma benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti, salve. Ovviamente di che cosa parliamo oggi? Non parliamo di giustificare la violenza verso i figli o il contrario, ma grazie a questo articolo di Mind parleremo di come mai questo fenomeno di questi figliocci irresponsabili sta diventando sempre più un problema effettivamente di questo tipo di inversione dei ruoli. Non vuol dire che almeno il ruolo del genitore sia quello di picchiare il figlio, però è qualcosa di assolutamente inusuale, è il contrario rispetto a quello che uno, diciamo, di solito pensa. E oggi lo analizzeremo su questo articolo di Mind su Feed. Buongiorno a tutti, salve a tutti quanti. Ovviamente no, mi dissocio, oh mio Dio, Mind, no, vi prego, Mind, no. Allora, io l'ho voluto mettere perché secondo me questo articolo qua sarà particolarmente sbagliato, sarà particolarmente divertente. Quando ci sarà la chiacchierata di Rick con Enrico Silvestrine? Non lo so, Paolo, non lo so. Ciao bellezze, ciao anche a te Fede, che ovviamente sei escluso dalle bellezze. Ovviamente, grazie Marcello, ovviamente, sono assolutamente d'accordo. Il ruolo di Rick è quello di picchiare Fede, puntata finita. Beh, infatti, come potete vedere, già abbiamo capito quali sono i ruoli all'interno di questa piattaforma. Ciao a tutti quanti, ciao belli. Altro cliché, esatto. Questo articolo di Mind l'ho voluto selezionare, assolutamente non è stato perché ho avuto poco tempo per decidere, assolutamente no, ma mi sembrava quello, come si può dire, più interessante, con più spunti. Noi sappiamo che abbiamo avuto delle esperienze altalenanti con Mind, ma credo che comunque bisogna cercare di dargli una chance. Potrebbe essere che comunque, nonostante l'articolo, non si sa se andrà bene o andrà male, potrebbe aprire degli spunti abbastanza carini, abbastanza interessanti. Come esatto, manco hai letto. Esatto, è troppo faticoso picchiare. No, dai, non è così faticoso. Ti ci abitui. Però, c'è una cosa molto importante prima da dire, ovvero che ho capito, queste storie sono un po' brutte da sentire, di genitori che picchiano figli o figli che picchiano i genitori, però fortunatamente ci sono storie molto più belle da sentire, molto più carine. E una di queste, o se volete ascoltare delle storie molto più belle, soprattutto in audio, potete ascoltare Storytel!
I libri sono cose vive, ti parlano, ti rimproverano, ti danno ottimi consigli e per me i libri hanno sempre avuto una voce, ma adesso ce l'hanno per davvero, letteralmente, grazie agli audiolibri. Per esempio, 1984 e la distopia del Grande Fratello diventa una storia multivoce che ti immerge nelle atmosfere terribili della storia orwelliana. E poi sapevi che puoi ascoltare la voce del capitano Ahab che si infuria nella tempesta con la voce di Piero Baldini? E poi, hai mai sentito The Lord of the Rings letto con la voce di Gollum? Su Storytel puoi, perché c'è l'audiolibro letto dal grande Andy Serkis. Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali con più di 100.000 titoli pronti per essere ascoltati da te. Ci sono i podcast originali di Francesco Costa e di Derek Allen, e poi ci sono i miei, A Mente Libera e Cose Serie, fra filosofia, formazione e cultura pop. E poi, adesso, puoi persino ascoltare il mio Seneca tra gli zombie, letto con la mia voce, come se non la sentissi già abbastanza. Clicca sul link in descrizione e accedi a Storytel per una prova gratuita. E poi innamorati della voce dei libri e, se ne hai il coraggio, prova pure a parlarci.
Dopo questa parentesi, assolutamente importante, quindi ringraziamo Storytel per aver sponsorizzato la puntata di oggi di Feed, direi che possiamo anche cominciare. Ovviamente ridò un riciao a tutti quanti, però secondo me c'è tanta ciccia qua dentro, non si sa se è buona o cattiva, però secondo me c'è tanta ciccia, sarà da divertirsi, quindi direi che possiamo già cominciare. Allora, figli violenti. L'idea di un figlio che alza le mani sui genitori ci sembra inaccettabile, innaturale, eppure è un fenomeno in crescita, anche se in genere sottostimato. Quindi, come possiamo vedere, già partiamo da un presupposto, ovvero che ci sembra inaccettabile, innaturale di un figlio che alza le mani sui genitori. Sarebbe stato carino se avessi aggiunto magari come al contrario di una cosa assolutamente naturale, come quello dei genitori che devono picchiare i figli. Oh, ecco, mi sarei aspettato una cosa del genere. Però purtroppo questo articolo non l'ha scritto il caro Salvini. E direi che possiamo anche cominciare. È un fenomeno in crescita, quello di figli che alzano le mani sui genitori. Anche se in genere sottostimato per incredulità, vergogna o perché in molti casi si esita a chiedere l'intervento di servizi sociali o delle autorità. Io posso immaginare effettivamente quale può essere la reazione di un servizio locale o di un'autorità nel momento in cui si ritrova davanti a una storia del genere. Effettivamente, come può intervenire da un punto di vista legale? E sono curioso di capire se vuole approfondire anche questo tipo di tema qua. Tanto che non è facile definire l'incidenza. Al di là dei casi estremi, resi drammaticamente noti dalla cronaca nera, il fenomeno è certamente sottovalutato ed è stato acuito dal lockdown, che ha avuto effetti pesanti non ancora pienamente valutati, oltre ad aver reso impossibile stemperare all'esterno la conflittualità familiare. Spiega per esempio Virginia Suigo, che è una psicoterapeuta presso l'istituto Il Minotauro di Milano e autrice di Figli Violenti. Ok. Che finora è stato studiato soprattutto all'estero, questo fenomeno qua, e la definizione stessa del concetto di parental abuse è degli anni 2000, e uno dei rari approfondimenti è un saggio del 2019 che si chiama Tra segreto e vergogna, violenza filoparentale, dello psichiatra spagnolo Roberto Pereira, della Bordeaux Edizioni, un titolo da cui, ancora una volta, emerge la difficoltà di affrontare il fenomeno, che riguarda in gran parte famiglie apparentemente normali, spesso di buon livello socio-economico. Ci sono anzi dati che dimostrano come casi di questo genere siano più frequenti quando uno dei genitori svolge una professione di aiuto. Dinamiche complesse. È il caso di premettere che l'Italia è tra i paesi con il tasso di violenza minorile più bassa, nonostante il problema che a volte si manifestano, spiega sempre Suigo. Ma i dati mostrano che, in genere, i minori con esperienze criminali sono violenti all'esterno, ma non in famiglia. Anzi, sono molto legati soprattutto alla madre. Non necessariamente i bulli in famiglia sono tali anche con gli altri. Molti di quanti commettono violenza in famiglia non hanno precedenti criminali, semmai fanno uso di sostanze, alcol, farmaci, ascoltano Daily Cogito, che possono slatentizzare problemi psichici o comunque incentivare l'aggressività, come per esempio Daily Cogito. Aggiunge Raffaele Bianchetti, specialista in criminologia clinica e giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano, che dice: ci sono peraltro alcuni ragazzi, vittime di situazioni familiari disagiate, che reagiscono con violenza alle aggressività percepite dai genitori nei loro confronti. E sono soprattutto le madri ad essere vittime dell'aggressività dei figli. Mentre a esercitare la violenza sono sia ragazzi che ragazze, particolarmente nei casi in cui non si parla di vere e proprie aggressioni fisiche, ma di dinamiche psicologiche vessatorie, manipolatorie. Ed è così che in genere comincia a manifestarsi un disagio di cui non è sempre facile cogliere la gravità. In genere i primi segnali sono di richieste di denaro, violenza verbale o psicologica. Quindi diciamo, ovviamente, tutte queste situazioni qua, da cos'è che può nascere effettivamente un conflitto con i genitori? Può essere quindi una richiesta di denaro, violenza verbale o psicologiche. Che poi la cosa interessante, bisogna capire, è effettivamente questa violenza qua minorile è scaturita anche da una mancanza di responsabilità, da un cattivo atteggiamento da parte dei genitori, o è come se ci fosse un po' un'indole? Sono abbastanza dell'idea per il momento che questo tipo di situazioni si possono nascere soprattutto nel momento in cui c'è un certo tipo di squilibrio, in cui il rapporto con i genitori è abbastanza incrinato, perché magari non svolgono una professione dove possono dare molta retta al figlio, o al contrario magari gli danno troppe pressioni sociali, dove quindi si può sfociare in una sottospecie di nevrosi, e questa nevrosi possono quindi anche trasformarla in una violenza fisica o psicologica, o potrebbe anche essere da altri fattori esterni che influiscono sulla famiglia. È molto interessante che, per esempio, hanno notato come in realtà questo fenomeno sia presente anche in famiglie con una situazione sociale ed economica anche abbastanza alta. Di solito noi tendiamo ad collegare questo tipo di eventi con situazioni abbastanza drammatiche familiari, soprattutto da un punto di vista economico, dove questa scarsità che ci può essere, quindi anche di risorse, può creare un senso di inadeguatezza nel figlio, che quindi lui crede di meritare qualcosa di più, o magari dove i genitori, dove sono già molto stressati per cercare di sopravvivere fra di loro, possono dare ulteriore peso a quello che magari possono essere piccoli atti di responsabilità del figlio stesso. Facciamo finta, un genitore che vede il figlio che è interessato a studiare quando invece dovrebbe cercare di dare una mano alla famiglia e quindi cominciare a lavorare, o magari perché non vuole realizzare dei suoi particolari sogni, perché credono, o almeno i genitori pensano che questi sogni siano troppo, come si può dire, troppo alti, siano qualcosa di troppo illusorio, e quindi vogliono riportare il figlio con i piedi per terra. Questo può creare quindi quelle complicate situazioni familiari in cui purtroppo quindi si può sfociare anche in una violenza minorile, però in questo caso in una violenza filoparentale. Però andiamo avanti. Ricordo su Igo, in molti casi la violenza fisica scatta in un secondo momento, spesso come reazione ad un tentativo di bloccare il ragazzo, per esempio di impedirgli di uscire da casa. In alcuni casi i conflitti nascono dal fatto che i genitori non riescono a fare a fronte alle richieste dei ragazzi di comprare gadget tecnologici o vestiti firmati, osserva Bianchetti. E qua già mi fa un pochino incazzare, perché mi sembra magari l'ha preso solo come esempio, però non mi sembra proprio il miglior modo per cercare anche di aprire una discussione sana su questo tipo di argomento, perché se tu parti dal presupposto che i figli creano violenze sui genitori perché vogliono l'ultimo iPhone, perché vogliono vestiti firmati, già qua allora tu fai passare il figlio come un viziato, come qualcuno che non ha delle priorità importanti nella vita. Quindi, per quanto magari questo può essere un esempio esagerato, preso solo così come cherry picking, però secondo me già qua dà una cattiva rappresentazione del figlio in sé. Ma ovviamente non sto dicendo che questi eventi non succedono, però se vuoi aprire un discorso da un punto di vista psicologico, secondo me questo tipo di, non so, questo tipo di esempio secondo me è già sbagliato portarlo così in questo modo, a meno che non fosse, o almeno non avesse un intento provocatorio. Spesso i figli esprimono disprezzo nei confronti di genitori che non guadagnano abbastanza, insoddisfazione per la difficoltà di raggiungere risultati soddisfacenti, e sempre più spesso la reazione è: a cosa serve impegnarsi, andare a scuola? Quindi potrebbe essere che alcuni, o almeno secondo l'articolo, alcune di queste eventi possono succedere anche dal fatto che i figli non vedono un esempio positivo nei genitori, e quindi non li considera più dei genitori, ma semplicemente delle persone con cui lui convive, ma dove non sente alcun tipo di responsabilità, dove non sente alcun tipo di gerarchia, come dire, non hanno un'autorità. E nel momento in cui c'è questa mancanza di autorità, quindi dove tu non sei, non voglio dire impaurito, ma dove non riesci a ricollegare una figura paterna e materna dove ti accolgono, dove cercano di prendersi cura di te, allora in quel caso lì nel figlio potrebbe essere che non lo veda più come un genitore, ma semplicemente come qualcuno con cui convive, che gli dà delle regole assolutamente inutili, quando lui in realtà vorrebbe la libertà e vorrebbe degli esempi migliori. Quindi in quel caso magari potrebbe rifugiarsi in amici o in altre famiglie che lui considera come esempi migliori. Il problema, prosegue Bianchetti, è che oggi sono saltati i modelli di riferimento, come dicevamo adesso, e sono gli adulti stessi a essere in difficoltà, perché non riescono a fare fronte alle esigenze di una società iperconsumista e iperperformante. Ma porca di quella miseria
vacca.
Ma perché devi fare questi esempi? Perché devi partire da questo? Ma perché? Quindi, ragazzi, morale dell'articolo, se i genitori, scusate, se i figli picchiano i genitori, è colpa della società iperconsumista e iperperformante che spinge i figli a desiderare di più e i genitori, se non riescono ad accontentare queste esigenze e questa ruota che gira del comunismo che dovrebbe essere preponderante e invece siamo tutti dei consumisti, puntiamo tutti quanti a puntare la nostra vita sul lavoro, sul guadagnare, sullo spendere, sul comprare. E se tu non sai seguire questo ciclo della vita, sei uno sfigato. E se i tuoi genitori non riescono a stare al passo con i tempi e comprarsi ogni hanno l'iPhone 47, allora i figli sono giustificati a picchiarti. Perché? Perché tu non sei schiavo del sistema. Tu non vai bene. Ora ho capito perché Mind ci piace tanto, però è divertente. Dai, possiamo andare avanti. Oppure potrei fare una cosa più interessante, ovvero secondo me ha già creato un po' di scandalo questo tipo di articolo qua. Quindi dedicherò giusto qualche minutino per le domande. Allora, grande Fede, stiamo leggendo Mind? Ma certo che stiamo leggendo Mind! Allora, Francesco dice, discorso complesso, ma mi lascia un filo indifferente. Sono proprio una brutta persona. Ma ora vado a mangiare che sono affamato. Grazie Francesco per il tuo grandissimo contributo. Massimo dice, forse sono tanto influenzato dalla mia esperienza personale, dal cerchio delle mie interazioni sociali, allora, ma anche le ricerche che ho sempre trovato generiche. Beh sì, per il momento sono, diciamo, siamo ancora abbastanza nel generico, però sento già tanta ciccia, ragazzi, sento già tanta ciccia. Quindi dovete capire che fino ad adesso, se i figli picchiano i genitori, è anche per colpa del sistema. Quindi è il prezzemolo, il colpa del sistema è il prezzemolo. Qualcosa non va nella tua vita? La tua ragazza ti ha lasciato? Hai un pipo troppo piccolo? È colpa del sistema, perché tu ti compari con gli altri e non è il tuo pipo essere piccolo, ma è il sistema che vuole esagerare tutto quanto. Quindi assolutamente, sono assolutamente d'accordo con questo articolo. Allora, facevo la domanda più in alto, questa era una risposta. Ah ok, pardon Massimo, quindi la tua domanda dov'è che è? Forse me la sono già persa. Massimo dice, ma davvero il lockdown è stato così impattante o acutizzante? Eh sì Massimo. A me è sempre sembrato una pausa da tutto ciò che accadeva prima, mi sembra invece una risposta molto semplice di tanti temi. Allora, in realtà ovviamente non posso approfondire questo tema qui, perché comunque è stato molto complesso. Però, se non mi sbaglio, in questi due anni dove abbiamo anche raccolto un po' di materiale a riguardo, c'è stata praticamente una crescita del 200%, se non anche di più, di appuntamenti dallo psichiatra e dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, per problemi familiari che sono creati durante il lockdown. Perché nel momento in cui tu non dai uno sfogo al figlio, che può essere uscire con gli amici, dove può essere cambiare un attimo l'ambiente, soprattutto se c'è già un ambiente non al 100% sano, in quel caso lì è normale che passando tanto tempo insieme tutti questi problemi si ingigantiscano, che diventano sempre più importanti e non siano in grado di gestirli, perché non tutti quanti magari riescono a risolvere il problema pacificatamente, perché di solito, soprattutto nelle famiglie in cui i problemi vengono sempre nascosti, vengono sempre tenuti sotto il tappeto e non vengono mai affrontati, ma vengono accumulati e si solidificano dentro di te, nel passare del tempo questi problemi diventano sempre più difficili da gestire, perché non hai mai parlato con i tuoi genitori o i tuoi genitori non hanno mai parlato con te. E questo quindi può creare, da un momento all'altro, una forte crisi in questo tipo di relazione familiare. E in quel caso lì, il lockdown ci ha costretto tutti quanti a magari anche interagire con persone con cui in realtà fino a qualche giorno, qualche settimana prima, non è che vedevamo così tanto, non è che ci discutavamo così tanto, perché fra lavoro, scuola, e uno pranza di là, e uno cena di là, uno esce fuori con gli amici, i genitori vanno via in vacanza, il figlio va di là, va di qua. Magari potrebbe essere che in quel momento le relazioni non sono state così particolarmente strette, e nel momento in cui tu ti ritrovi a casa con questi due qua, che potresti anche benissimo considerarli degli sconosciuti. Io, nel senso, vabbè, io ho vissuto il lockdown in un modo abbastanza diverso, perché avendo i miei genitori che vivevano via, lontano, io ho fatto il mio lockdown da solo. Però ho imparato a odiare me stesso, quindi nel senso, anche se non avevo nessuno intorno a me, ho odiato me stesso, ma ci sta assolutamente. Ma io conosco di molti miei amici che loro invece avevano una vita abbastanza frenetica e da un momento all'altro si sono ritrovati a stare con i genitori tutto il giorno e per loro era come interagire con degli sconosciuti. È una cosa molto triste. Ora qua, attenzione. Attenzione, non voglio ricollegarmi al discorso dell'articolo di Mind, ovvero che è colpa della società consumista e capitalista, tutto quello che volete. Ma nel momento in cui noi siamo abituati a questo tipo di ritmo, abbiamo le nostre giornate che sono strutturate in un certo modo e purtroppo in alcuni casi non diamo come priorità, quindi anche stare abbastanza tempo con i nostri genitori o con i nostri familiari con cui conviviamo sotto lo stesso tetto, ci sembra a un certo punto che quelle persone non le conosciamo così a fondo, non abbiamo la possibilità di parlarci così tanto. Non sto dicendo che questo discorso vale per tutti, però ho sentito molti esempi del genere, quindi potrebbe essere che in qualche modo fosse un fenomeno diffuso. E in quel caso lì, di che cosa parli? Cosa fai? Come interagisci? Qual è il livello di rispetto che hai verso quella persona nel momento in cui non la conosci, nel momento in cui non senti quel senso di autorità, perché magari è svanito nel corso del tempo, nel momento in cui tu sei cresciuto, i tuoi genitori sono invecchiati, come dire, quindi le vostre priorità sono cambiate. E in quel caso lì qualcosa potrebbe succedere. E in questo caso qua, a quanto pare, durante il lockdown sono aumentati questo tipo di eventi di violenza dei figli verso i genitori. Di violenza dei figli verso i genitori, sì, esatto. Molto bene, allora, ultima cosa, ma è possibile, dice Salvatore, trovare motivi un po' più ragionati e seri, invece di dare sempre colpa alla società nel modo più generico e sbagliato possibile? Ormai credo stia diventando un'idea molto popolare. Credo che stia diventando un'idea molto popolare perché... tu in qualche modo puoi sempre trovarci un fondo di verità in questo. Essendo un discorso così generico e ampio, e dire che non è... come puoi dire che non è colpa della società? Dare colpa alla società è molto più tranquillizzante, è molto più semplice rispetto ad assumerti tu le colpe. Un genitore che non riesce a seguire il figlio, che non riesce ad accudirlo quanto dovrebbe, che non riesce a crescerlo con un certo tipo di valori, che magari per lui non sono importanti, però a causa di tempo e altri impegni non è riuscito a trasmetterli, è normale che allora tu non vuoi assumerti la colpa, ma vuoi darla verso la società. Perché la società è qualcosa di talmente omogeneo, identificato, idealizzato, dove è facile dargli la colpa. Ed è molto più bello ed è molto più tranquillizzante rispetto ad assumerti la responsabilità di quello che può succedere all'interno di casa tua. E noi tendiamo sempre di più a dare la colpa verso eventi esterni. Diamo la colpa di più sempre verso gli eventi esterni perché, secondo me, siamo anche sempre meno consapevoli delle nostre azioni. Siamo sempre meno intenti a ragionare rispetto a quello che noi stiamo facendo. Se noi avessimo abbastanza tempo, o se noi... no, in realtà ce l'abbiamo il tempo, ma se noi dedicassimo abbastanza tempo a riflettere sulle nostre azioni, a studiarci un po' di più effettivamente che cosa diavolo stiamo facendo nella nostra vita, quali sono state le decisioni più importanti che abbiamo preso oggi, che vogliamo prendere domani, se dedichiamo sufficientemente tempo per questo, allora credo che possiamo anche crearci un po' quello spirito di autodiagnosi, di metacognizione, dove siamo anche in grado un po' di analizzare noi stessi. Ma nel momento in cui noi passiamo una buona parte della nostra giornata a fare in automatico molte azioni che possono essere per il lavoro, altre cose che diamo, andiamo un po' in overdrive, no, scusate, non in overdrive, andiamo in cruise control, come dire, in quel momento lì allora non ti sembra di star sbagliando nulla perché tu non ragioni mai sulle tue azioni. Allora lì è semplice che tu dici, ma no, allora è colpa del sistema. È colpa del sistema che non mi dà tempo per ragionare, che mi costringe a fare molte cose in automatico, al lavoro, a cose eccetera, e quindi non può essere che sia mia la colpa. Io la analizzo in questo modo, poi vediamo come andrà avanti l'articolo. Ma che lol, mica li picchio io. Ok, ho una curiosità. Si sa l'età media del pubblico di Rick o le fasce di età? In realtà è molto ampio il pubblico che segue Daily Cogito, che segue Rick, perché sentiamo molti ragazzi, molto giovani, che fanno anche le medie, che sono in prima, seconda, superiore, che comunque sono già appassionati a questi temi di attualità e di filosofia, ma molto spesso anche riceviamo commenti estremamente graziosi e carini di persone che sono già in età più avanzata, che sono in età della pensione, che sono addirittura settantenni, ottantenni, che però comunque conoscono gli strumenti del web, e spulciando è venuto fuori che quindi c'è questo tizio qua strano col pizzetto che parla di filosofia. tardone come me. Ok. Vediamo. Arianna dice: nella mia famiglia c'è un problema di questo genere. I miei genitori è come se cercassero di autoconvincersi che il problema non esista, dando la colpa all'indole e senza cercare aiuto di alcun tipo. Esatto, poi un altro problema estremamente importante è che nel momento in cui loro notano che c'è un problema familiare o che c'è un problema di questo tipo, non tendono a risolverlo nel modo più sano possibile, ovvero cercando un parere esterno di un professionista, ma dicono: ci penso io, faccio io tutto quanto, io perché io sono il padrone di casa, quindi io faccio tutto quanto. E invece no, che poi è bello perché in quel momento lì tu dovresti prenderti la responsabilità delle tue azioni chiedendo un aiuto esterno, però ti prendi la responsabilità ma lo fai nel modo sbagliato, quindi stiamo sbagliando sotto tanti punti di vista, secondo me. Ma direi che ci siamo anche persi un po' troppo in questo discorso qua. Secondo me l'articolo ha ancora molte cose da dire, quindi possiamo andare avanti. Matteo dice: come se picchiasse il benzinaio perché alza i prezzi della benzina, quindi è colpa del mercato speculativo. Esatto, assolutamente. Però possiamo andare avanti. Allora, conflitti generazionali. La tendenza all'aggressività degli adolescenti esiste da sempre, ma in genere si sviluppa nei confronti dei coetanei o di estranei, afferma Alfio Maggiolini, psicoterapeuta e docente di psicologia del ciclo di vita presso l'Università di Milano Bicocca. Anzi, nel corso dei secoli, l'educazione dei giovani è sempre stata un'educazione all'aggressività contro il nemico. Interessante. Qualcosa che oggi non riconosciamo più come valore perché siamo in una cultura che almeno formalmente rifiuta la violenza. Ok, d'accordo. Il primo a proporre in ambito psicologico l'idea della violenza del figlio contro il padre è stato Sigmund Freud. E in questo senso è stato rivoluzionario nell'affermare un concetto che vediamo come paradossale, contro natura, ricorda Maggiolini. Però il complesso di Edipo, teorizzato dal padre della psicoanalisi, non ha molto a che vedere con i figli violenti di oggi. Freud parlava, sempre dice questo Maggiolini, Freud parlava della competizione per la conquista della madre, che in questo caso non è pertinente, commenta il docente. Che ci sia un moto di ribellione dei ragazzi, soprattutto maschi, nei confronti di chi esercita l'autorità è fisiologico, come lo sono i conflitti generazionali, aggiunge Rudelli. Ah no, quindi non l'ha detto Maggiolini, ma l'ha detto Rudelli, questo pezzo qua. Aggiunge inoltre questo un socio semiologo e giudice onorario presso il Tribunale dei minorenni di Milano. La novità è che oggi questa ribellione genera sgomento. Voglio capire, prima di fare i commenti, voglio capire dove vuole andare a parare, perché non sto capendo benissimo quale sia effettivamente il senso di questa frase. Mi puzza qualcosa. Allora, eccolo qua. Mentre sino a non molto tempo fa il gesto violento doveva essere fermato, ristabilendo quindi i ruoli, riportando la situazione alla normalità con un intervento terapeutico o sanzionatorio, prosegue Rudelli, negli ultimi anni la situazione è cambiata e eventi di questo genere sono destabilizzanti perché anche i genitori hanno perso la consapevolezza della propria responsabilità e tutto il mondo adulto non trova la chiave di lettura per dare ragioni di simili condotte, chiedendo in qualche modo di essere salvati dai figli. Allora, sto cercando anche io un po' di interpretare il senso di questo articolo qua, perché ci sono alcune cose che non mi tornano per niente. Quindi per loro, i genitori, Rudelli e quest'altro, i genitori hanno perso la consapevolezza della propria responsabilità e tutto il mondo adulto non trova chiave di lettura per dare ragioni di simili condotte. Sembra strano perché sembra che tutto a un tratto sia i genitori, tu gli togli la violenza per assumere autorità verso i figli, allora loro non capiscono più come dimostrare questo tipo di autorità, questo senso di responsabilità che hanno verso la propria prole. E da una parte, nel senso, posso capire che se fossimo dei Neanderthal, allora togli la violenza, come diavolo fai? Però d'altro canto, nel senso, vuol dire che proprio i genitori, almeno non si è ancora costruito in questi decenni qua, un senso di... scusate, c'era un moscerino. Non si è costruito un senso di confronto verso i figli che possa essere semplicemente dialogando. Quello che stanno dicendo, quindi, che i genitori non sanno dialogare con i figli, da un certo punto di vista potrei anche essere d'accordo, soprattutto con queste ultime generazioni, dove si vivono veramente dei mondi molto molto diversi, perché... i genitori vivono un mondo molto più analogico, invece i figli vivono un mondo estremamente più digitale e quindi hanno esperienze, impulsi e hanno a che fare con delle narrazioni che sono molto diverse rispetto a quello che vivono i genitori. Ma d'altro canto anche, o almeno credo, che se i figli comunque vivono un'esperienza o uno stile di vita molto diverso rispetto ai genitori, o magari perché hanno degli esempi diversi rispetto ai genitori, anche questo mi piacerebbe capire, ovvero quali possono essere adesso i nuovi esempi per i figli, sono comunque i genitori i nostri nuovi esempi o lo diventano sempre di più i personaggi che noi incontriamo nel web, per esempio? Anche questo sarebbe interessante. Però non lo so, per il momento mi sembra ancora molto generico e mi sembra che i genitori comunque abbiano un senso di responsabilità limitato o non siano riusciti a crescere sufficientemente e a stare al passo coi tempi e quindi se non usano la violenza non sanno come trattare coi figli. Ma vabbè, possiamo provare ad andare avanti. Una suggestione interpretativa che Rudelli, dopo aver analizzato le comunicazioni dei ragazzi attraverso i materiali a disposizione del tribunale, individua anche in un'evoluzione del linguaggio che accentua il conflitto generazionale. Ok? Oggi il linguaggio aggressivo e violento, il turpiloquio, non è necessariamente espressione di patologia e aggressività, ma il modo di comunicare. Eccolo qua, ma il modo di comunicare dei ragazzi diffuso a vari livelli, dai social alla musica. Oh, adesso ho capito. Allora, effettivamente è interessante che con una differenza di linguaggio ci possa essere quindi anche un conflitto, perché non comunichi nello stesso modo con cui comunicano i tuoi genitori, allora si possono creare dei conflitti. Ma in quel caso lì, comunque, credo che sia comunque una mancanza del genitore, che non riesce a dare il giusto controllo a questi strumenti, che non riesce a controllarli, quindi il figlio fa quello che gli pare, segue i video, o almeno guarda i video che gli pare, quindi tutto il giorno viene drogato di questa gente che magari spara a torpiloqui dalla mattina alla sera e che possono essere degli atteggiamenti o dei linguaggi molto più violenti, perché comunque sono quelli che attirano maggiormente l'attenzione, su questo non c'è molto da discutere, e allora potrebbe essere che loro siano estremamente influenzati da questo tipo di linguaggio. Ma perché questo succede? Perché i figli sono lasciati a se stessi, non sono controllati, perché non c'è stato qualcuno che sia stato in grado di conoscere le piattaforme, di gestirle e dire: figliolo, io ti lascio usare internet e ti faccio capire che cos'è, che è uno strumento meraviglioso, però stai attento, perché ci possono essere anche questo tipo di contenuti che non possono, o almeno che non sono per forza estremamente positivi per la tua crescita o per la tua adolescenza. Però, oddio, non voglio aggiungere altro, anche perché è estremamente generico ancora adesso. Quindi i ragazzini adesso sparano parolacce, non sanno argomentare, non sanno ragionare con i genitori perché è come se loro parlassero ostrogoto. Ma vabbè, non voglio aggiungere tante altre cose perché sennò veramente qua finiamo molto male. Crisi familiari. Saremmo insomma di fronte ad una crisi del ruolo genitoriale. E spesso le famiglie si trovano sole anche nei casi più gravi, per esempio di fronte a ragazzi che stanno sviluppando un disturbo mentale, nota Bianchetti, e le istituzioni e i servizi stentano a individuare strumenti adeguati per gestire questi problemi, che in questo caso comunque emergono. A volte sono i servizi sociali che seguono famiglie con altri problemi, abuso di sostanze, abbandono scolastico o microcriminalità. A segnalare che in questo nucleo familiare è emerso un problema di violenza, mentre in altri casi un gesto violento fa partire una segnalazione ai servizi sociali o un iter giudiziario. In questo caso il ruolo del giudice minorile è quello di rappresentare l'autorità che prende in carico la situazione, assumendosi la responsabilità di tracciare le coordinate per i possibili interventi psicosocio-educativi a cura dei servizi territoriali e specialistici, in modo che si possa affrontare l'emergenza senza necessariamente attendere la celebrazione dell'eventuale processo penale. Ok. Parte del problema deriva dai cambiamenti all'interno della famiglia. Questo, certo, questo è molto importante. Quindi la maggior parte dei cambiamenti che possono essere più o meno drastici all'interno della famiglia possono creare questo tipo di attriti qua. A cominciare dall'infanzia. Oggi il principio di autorità, in quanto tale, è venuto meno. Ricorda Maggiolini, sì, ma spiegami un po' meglio perché. I figli vengono cresciuti con un'educazione affettiva, ok, relazionale, e risulta difficile poi, nell'adolescenza, cambiare le cose introducendo di colpo un nuovo criterio basato sull'autorità. Quindi si è troppo buoni quando i figli sono troppo piccoli e quindi essendo troppo buoni poi i figli vengono viziati e poi non riesci a ripristinare o almeno a creare il tuo senso di autorità quando poi i figli diventano più grandi? Beh, potrebbe, o almeno mi vengono in mente genitori dove sono stati molto buoni con i figli quando erano piccoli, che li hanno sempre accontentati tutto e quindi poi questi si sono abituati ad avere sempre quello che volevano. Però allora qua ovviamente quindi si basa sul fatto che i genitori, quindi vabbè, a parte che è un mestiere che nessuno ti insegna ovviamente, però allora vuol dire che sono stati troppo, come si può dire, morbidi anche quando erano molto molto piccoli, quindi li hanno sempre accontentati tutto quanto. Però vediamo, andiamo un po' avanti. Un atteggiamento difficile da accettare in famiglia, come la scuola, che se il rapporto è stato impostato su un piano dialettico permissivo, credo che queste dinamiche in qualche modo debbano essere mantenute nonostante le difficoltà, sottolinea il docente. È all'incirca quello che dicevamo. Il fatto che oggi le famiglie siano molto affettive, disposte al dialogo e che i rapporti siano basati sul confronto, sulla partecipazione, ha indubbiamente i suoi vantaggi. Però se dice che questa è una cosa negativa, che questo è anche c'è anche l'altra faccia della medaglia del fatto che ci sia dialogo basati sul confronto, sulla partecipazione, mi fa incazzare. Questo assolutamente no. Il problema è che manca una gerarchia.
E questo?
No.
Figliolo! Tu oggi davanti a tutti devi fare 45 km di corsa campestre in mezzo alle frasche, senza scarpe, sul ghiaino. Perché io te lo dico, in quanto genitore, in quanto tuo creatore, in quanto tu provieni neanche dal mio testicolo destro, ma dal mio testicolo sinistro. E quindi io ho assoluto controllo sulle tue azioni.
Io mi aspetto una cosa del genere, almeno credo che sia effettivamente quello che desidera questo psicologo riguardo alla crescita del figlio. E se oggi i bambini hanno fin da piccoli molta autonomia, spesso si confonde questa autonomia con la capacità di essere adulti. Su questo sono d'accordo, ovvero confondere l'autonomia con la responsabilità, su questo certo, certo. Quindi se i tuoi figli passano molto tempo da soli, allora vuol dire che più o meno sono in grado di stare a posto, almeno di sapersi gestire un attimo, ma invece no, semplicemente tu li lasci da soli perché non c'hai voglia di stargli tutto il tempo dietro. Mentre l'altra, prosegue la psicoterapeuta, era la psicoterapeuta, i ragazzi di oggi sono particolarmente immaturi perché mancano loro di vere opportunità di crescita. Spiegami un po' di più, di responsabilizzazione, manca la fase in cui si impara a diventare autonomi e anche a gestire l'insuccesso, uno dei grandi problemi di questi anni. Mi sembra veramente tratta là, ragazzi, cioè mi sembra veramente buttata lì a caso, cioè, ma nel senso, che cosa vuol dire questa frase? Cosa vuol dire che mancano le opportunità di crescita e di responsabilizzazione? Ma ce le hai! O almeno i genitori lo possono dimostrare ogni giorno i genitori hanno un'opportunità per dare ai figli un esempio di come essere più responsabili, un'opportunità di crescita, di capire che cos'è essere veramente autonomi, dandogli anche delle piccole responsabilità. Potrebbe essere che è un problema che i genitori hanno paura di dare responsabilità ai figli, perché avendoli visti fin da piccoli che si cacavano addosso, tu dici, come potrebbe essere che a un certo punto io dico a mio figlio, toh, gestiscimi tu la bolletta della luce o vai tu in posta a farmi il 7:30. Non sto dicendo che per forza bisogna essere così drastici, però sono i genitori a non capire effettivamente quali possono essere dei buoni esempi o delle buone opportunità per dare al figlio anche delle maggiori responsabilità. Se tu tratti tuo figlio ogni volta come un poppante, anche quando è un adolescente, è ovvio che poi lui non crea un suo livello di autonomia, non si crea responsabilità, perché lui non sente alcun tipo di responsabilità sulle sue azioni. Ma non è perché non mancano gli esempi o perché non mancano le opportunità. Sei tu che te le perdi, sei tu che non gli dai la possibilità, senza la violenza e senza un senso gerarchico, a fargli capire come si sta al mondo. E non per forza con il pugno chiuso. Devi fargli capire che l'autorità non si ha con la violenza, non si ha facendo sentire tuo figlio inferiore rispetto a te, in quanto è meno responsabile, in quanto ha meno conoscenza del mondo esterno rispetto a te. L'autorità ha senso, l'autorità è molto sana, secondo me, quando tu sfrutti la tua conoscenza e le tue esperienze in quanto genitore per far capire al figlio quanto ancora lui può imparare, a far capire al figlio effettivamente e fargli confrontare cosa lui sta facendo e come potrebbe farlo meglio. Ma non con il classico senso di autorità gerarchico, ma con il confronto, con il dialogo. Io non sono per forza dell'idea che i genitori devono essere il tuo migliore amico, ma possono essere un tuo esempio, un tuo mentore. Possono essere qualcuno che ti accoglie verso il mondo degli adulti, non che ti dà le bastonate e ti fa uscire fuori di casa dicendo arrangiati. Ma vabbè, credo che sia molto difficile per i genitori capire una cosa del genere. Processi di autonomia. Ok, qua magari potrebbe essere che vado un pochino più nello specifico, però quasi quasi leggo qualche domanda in velocità, quindi cerco di leggere un po' di più la chat oggi. Allora, accondiscendenti, eccola. Marcella Trappe come reggaeton. Da quanto si entra nell'adolescenza è anche e prevalentemente responsabilità del ragazzo, a mio avviso. Ma come credi che l'adolescente sia in grado di autoresponsabilizzarsi? Fa molta fatica. Noi siamo molto più stupidi, o almeno io sono dell'idea che noi siamo molto più stupidi rispetto a quello che noi crediamo. E che comunque ai figli bisognerà sempre dargli un esempio, bisognerà sempre dargli una spinta, perché se loro, o almeno se tu li spingi a imparare da soli, secondo me faranno molte più cazzate. Poi è vero, magari facendo queste cazzate, ok, nel senso imparano con l'esperienza. Ma cazzo, sei il suo genitore, nel senso gli puoi far evitare di fare certi errori. Gli puoi dare un esempio, poi tu dici, poi tu fai come vuoi, se vuoi fare quelle se vuoi drogarti, nel senso, prova quella merda, capisci che schifo è, e poi fammi capire se effettivamente ne vale la pena oppure no. Ma non è, nel senso, non credo che ci sia una possibilità di autoresponsabilizzarsi, soprattutto quando sei così giovane. Avrai sempre comunque bisogno di una figura che ti aiuta, altrimenti non andresti a scuola, altrimenti non vivresti ancora a casa dei tuoi genitori, altrimenti non ci sarebbero un certo tipo di, come si può dire, di consuetudini sociali. Ma vabbè, non vorrei essere troppo generico, anch'io. Ma no ragazzi, la risposta ovviamente la leva, esatto. Ti stimolano a crescere, ma a volte male. Serve più sport con queste devianze. E giocare a palla a corda tutti i giorni, effettivamente. Questo è un atteggiamento diffusissimo, dice Ramona. Non si vuole che i figli facciano nulla e poi ci si lamenta che non sanno fare nulla. Martino invece dice, se da genitori parto dal presupposto che il fuoco è cattivo e non lo faccio mai vedere al figlio, non posso evitare che in futuro non veda mai il fuoco. È giusto fargli vedere il male e spiegarglielo. Basta che però non fai tipo come in Rings of Power, che devi toccare l'oscurità per poter poi apprezzare la luce. Quindi no. Massimo, l'adolescente è un treno carburato ad ormoni. Poveraccio, il momento in cui va assistito di più, non coccolato, ma lì è necessita presenza. No, esatto, soprattutto l'adolescenza è un momento di sbalzi ormonali dove tu non sai chi sei, non sai che cosa vuoi, ti fa schifo tutto quanto, sei assolutamente incontenibile, pensi soltanto a farti le pippe e a lasciare la scuola e fare quello che vuoi, suonare il banjo in Guatemala. Cioè, nel senso, quando sei adolescente ti vengono tante idee strane. Tu credi di essere il re del mondo, sei ancora in quella fase un po' solipsista, dove tu credi di essere al centro dell'attenzione di tutto quanto, ed è soprattutto in quel momento in cui ti serve qualcuno che ti dia una dritta, che ti dica, no vecchio, va che a Tessina cacchetta nell'autostrada di Rovigo, nel senso, non sta tanto tirartela e non credi di sapere tutto quanto del mondo. Io ti do qualche suggerimento di come essere una persona meno di merda possibile, poi tu fai le tue esperienze. Poi tu vedi che cosa fare. Bei tempi, esatto. Shoni Falco dice, spesso i genitori scoraggiano i figli che per paura che falliscono, questo è un comportamento devastante per l'autostima e per il senso di indipendenza e intraprendenza. No, su questo è vero, molti genitori hanno molta paura a dare responsabilità e di far fare esperienza a un certo tipo di figli o di essere, che si può dire, coraggiosi. Perché magari i genitori stessi hanno vissuto una situazione abbastanza simile, anche i genitori, quindi cercando di avere il futuro più sicuro possibile, o almeno magari, che ne so, potrebbe essere che abbiano rinunciato ad alcuni loro sogni per avere un futuro più stabile, per poter poi tener cura della propria figlia, della propria prole, dei propri figli. E allora in quel caso lì potrebbe essere che ereditino questo tipo di spirito, dove bisogna essere molto cauti, dove bisogna stare molto attenti a prendersi dei rischi, ma qualcosa lì secondo me è un altro discorso, secondo me, leggermente separato, ma comunque credo che sia molto molto importante, ovvero far capire ai figli quel giusto confine fra responsabilità, realizzazione, di se stessi, sapersi prendere i giusti rischi, ma questi rischi devono sempre essere ponderati da una base logica dietro, quindi da un ragionamento, non prendersi dei rischi a caso perché te lo dice il cuore. No, figliolo, nel senso, questi rischi qua comunque cerca sempre di calcolarteli. Poi non devi avere paura di sbagliare, perché se tu hai deciso di prendere questo rischio, allora tu sei anche pronto ad affrontare il fallimento. Questo bisognerebbe insegnargli, non ad avere paura del fallimento. Però sapete, questa è una mentalità dove non è ancora così tanto diffusa, dove è molto difficile da insegnare ai figli ed è ancora più difficile, no, almeno è molto difficile che noi la impariamo, e credo che sia ancora più difficile da trasmettere ai figli. Tutto qua. Ultima, e poi vado avanti, di Fir dice: parlo di adolescenza presupponendo una buona educazione, ma da una certa età entra anche il libero arbitrio, saper quindi usare l'educazione che ti è stata impartita. No, assolutamente, su questo sono assolutamente d'accordo. Bene, allora possiamo andare avanti. E procedura di autonomia. Quanto dura ancora questo articolo qua? Sì, dai, siamo quasi alla fine. Manca ancora una paginetta e mezza. Quindi la leggiamo molto in velocità. Processi di autonomia. Sono anche le famiglie ad essere cambiate, e questo cambiamento pesa sulla relazione di figli, genitori, figli. Innanzitutto si tratta sempre più spesso di famiglie nucleari e monogenitoriali, e forse non è un caso che le vittime di violenze siano spesso madri sole. Questo è interessante. Non posso dire se sia vero oppure no, però nel caso potrebbe avere un certo tipo di schema. Sono condizioni che rendono le relazioni molto strette, oltre a prolungarle nel tempo, ricorda quindi Maggiolini. Questo ha dei vantaggi, ma anche che un contraltare, che ovvero che rende più difficili i processi di autonomia. La separazione, in particolare nei casi in cui il legame è stretto ma conflittuale, è un elemento che ne rende più complessa l'evoluzione. Bisogna poi considerare che oggi l'investimento emotivo, e non solo, sul figlio unico è molto elevato, tanto che spesso di fronte a queste situazioni di conflitto, o almeno di difficoltà, anche le coppie vadano in crisi, e ci sono separazioni che a volte poi generano ulteriori conflitti con i figli, ricorda sempre Bianchetti. Se tra genitore e figli c'è sintonia, tutto funziona. Ok? Gelato? Ma il figlio non risponde alle aspettative dei genitori, questo qua è importante, né può originare un senso di frustrazione, di costrizione psicologica a cui i ragazzi si possono rispondere con un atteggiamento aggressivo. E il rischio che alcuni interventi acuiscano il conflitto. Se il genitore segnala il figlio al tribunale e ai servizi, questo, o almeno queste istituzioni, rispondono alla domanda di controllo dei genitori cercando di porre dei limiti, ma a volte questo almeno finisce col peggiorare le cose, come se si pensasse che il problema sia originato dalla mancanza di autorità del genitore, su cui si cerca di supplire prescrivendo quindi un farmaco o inserendo il ragazzino in una comunità. Beh, questo credo che sia un esempio molto molto grave. Poi non so effettivamente quanti di questi episodi finiscano così, però il senso di responsabilità non voglio dire che sia per forza dato in maggioranza al genitore quando succedono queste cose qui, assolutamente no, però è sicuramente qualcosa che dove entrambe le parti hanno, diciamo, la loro colpa. E prosegue il docente: ma in questo modo si agisce come se tutto dipendesse solo dalla mancanza di controllo, questo qua, senza valutare i processi evolutivi del ragazzo, e servirebbe una visione sistematica che permetta di capire che cosa non va nella relazione e quale ruolo abbia la violenza. Sì, che poi fa strano che nel momento in cui tu fai capire che c'è un vero problema, un serio problema, quindi chiamando i sistemi sociali o le autorità, allora potrebbe essere che lì almeno la relazione si rompa definitivamente e sia qualcosa di ancora più difficile da ripristinare. Purtroppo è un paradosso, ovvero quando cerchi di tirar fuori un problema ci sono due vie. O cercate entrambi di sistemarla e capire che cosa potete fare per riallacciare la relazione e finire questo tipo di conflitto, o la situazione peggiora definitivamente e quindi basta, quel tipo di rapporto si rompe in maniera definitiva. Che il problema nasca da una relazione complessa tra genitori e figli e dall'eccesso di aspettative di molti genitori è confermato dal fatto che la percentuale di violenze aumenta quando si tratta di figli adottivi. Questo è interessante. Il problema riguarda specialmente i ragazzi adottati più grandicelli, che arrivano dall'esterno o almeno dall'estero e spesso dopo aver vissuto esperienze difficili. su questo non posso dire nulla, ragazzi, quindi prendetela come l'ha scritto questo articolo qua, però io non me la sento di commentare questa cosa qui. In questo caso può essere necessaria una fase di accoglienza, e se i genitori hanno aspettative molto alte e irrealistiche e che non sono in grado di chiedere aiuto, può essere difficile mantenere un canale relazionale. Anche genitori naturali, dall'altra parte, a volte sembrano rimpiangere il figlio bambino con il quale era facile mantenere una relazione e chiedersi da dove arrivi lo sconosciuto aggressivo che si trova davanti. A quanto pare è una cosa che succede a tantissimi genitori quando poi il figlio diventa adolescente. Ma chi è questo pezzo di merda, stronzo, che vuole tutto quanto, non ringrazia mai, non vuole essere lasciato in pace, vuole solo i miei soldi. È una cosa che sento in praticamente quasi tutti quanti i genitori che hanno a che fare con figli che poi diventano adolescenti. Molto bene. Anche lì perché non hai saputo gestire la transizione da infante bambino ad adolescente, ma anche perché è un'età molto difficile, estremamente difficile, quindi non oso immaginare di quale possa essere la difficoltà per un genitore capire come gestire quel tipo di momento in cui devi far introiettare al figlio che comunque tu hai un'autorità, che comunque gli vuoi bene, che gli vuoi cercare di dare tutto il possibile, ma ci sono anche delle regole che lui deve rispettare. Però credo che sia comunque sempre per una mancanza anche del genitore di dargli i giusti strumenti al figlio di capire un po' di più come anche autoanalizzarsi e di dare un senso di responsabilità. E i figli? La risposta dei genitori è prima di tutto frustrazione. Se invece chiediamo ai ragazzi, si vede che sono sotto il peso di ricatti emotivi imbriglianti e non semplici da accettare, osserva sempre Suigo. Meccanismi dai quali è difficile svincolarsi. Il comportamento disfunzionale è un sintomo della difficoltà di prendere le distanze dalla dedizione, dal sacrificio, prosegue la psicoterapeuta. Bisognerebbe mettere i ragazzi in condizione di pesare che la vita e la serenità della mamma non dipendano da loro. E per questo il suggerimento degli esperti è soprattutto quello di fare meno, esserci meno, occuparsi di se stessi e non del figlio. Top. Anche se questo significa accettare compromessi. Anche se tu dici, vabbè, arrangiati, cresci male, colpa tua. Bene, fantastico. Dobbiamo ricordare che i figli sono un'entità separata da noi. Lasciarli liberi di essere e di essere se stessi, cercando di preoccuparsi meno, suggerisce Maggiolini, spesso la sregolatezza nasce come relazione ad un eccessivo controllo, ma anche di investimento affettivo e di aspettative. Allora, per il momento mi fermo perché non voglio aggiungere ancora un commento, voglio capire dove vuole andare a parare. Bisognerebbe insomma cercare di creare un clima il più possibile sereno anche quando si tratta di chiedere aiuto, evitare di additare l'adolescente come l'unico con dei problemi da risolvere, provando piuttosto a dire cominciamo ad occuparci tutti insieme del nostro benessere come famiglia. Ok, questo ci può stare assolutamente, quindi figliolo non sei tu sbagliato, siamo tutti sbagliati. No, ovviamente non voleva dire questo, però far capire al figlio che non è lui ad essere sbagliato, ma è semplicemente un periodo complesso in cui ci sono tante emozioni, tanti sbalzi ormonali, dove non sai più che cosa vuoi, e devi far capire, figliolo, cioè nel senso anch'io ho i miei problemi, tutti quanti noi abbiamo i nostri problemi, cerchiamo tutti quanti di affrontarli nel modo dei migliori possibili. Questo è un atteggiamento estremamente maturo, e anche qua, se notate, è esattamente il contrario del concetto autoritario, gerarchico, che è un po' di cui si parlava prima, dove il genitore potrebbe essere considerato l'essere perfetto che ha sempre ragione e il figlio è quello sempre sbagliato che non sa, che non ha alcun senso di responsabilità, che quindi sbaglia tutto quanto nella sua vita. Allora in quel caso lì ovvio che il rapporto è assolutamente sbilanciato. Nel momento in cui tu non ti metti quasi allo stesso livello di tuo figlio, fai capire, guarda che somona anche a me, semplicemente un po' più di esperienza, ho sbattuto la testa più volte di te, quindi affrontiamo insieme questi problemi. Questo secondo me è un atteggiamento estremamente sano, mettere tutti quanti sullo stesso piano, dare a tutti quanti un certo livello di responsabilità, ma e ascoltarsi. Questo credo che sia effettivamente un modo estremamente ponderato ed efficace per mantenere una famiglia e per creare un clima di serenità. Proporre i problemi in modo diverso trasmette informazioni diverse e può aiutare a conquistare la fiducia. Possiamo ammettere che non è così grave se non ci si capisce. In questo modo i ragazzi avrebbero meno bisogno di segnalare che c'è qualcosa che non va. Sì, però non è che se non capisci il problema allora non ne devi parlare. Spiegamelo. Cioè, questo no. O almeno se come l'ho capita io la frase, questo no. Questo non va bene. L'idea è uscire da una cultura sacrificale, alleggerendo al tempo stesso il ruolo del genitore e le aspettative nei confronti dei figli, prosegue la psicoterapeuta, ma anche le dinamiche del potere, quindi provare a imporre qualcosa che verrà rifiutato peggiora la situazione. Ma secondo me non è un sacrificare, cioè non è che bisogna sacrificare potere e autorità per creare un clima più sereno. Non credo che sia la parola giusta sacrificare in realtà. Quale potrebbe essere la parola giusta in questo caso? È semplicemente cambiare i valori che tu hai come genitore. Cioè vuol dire che tu hai un certo tipo di ideale del genitore che deve essere per forza il capo famiglia, deve essere per forza quello che è l'essere perfetto che insegna tutte le sue nozioni ai figli, ma allora vuol dire che avevi una concezione distorta di quello che è realmente il genitore. Quindi secondo me non è che devi sacrificare potere, devi usare meglio la tua autorità, la tua esperienza sul figlio. Ma vabbè. Le prime vittime, questa è l'ultima parte, sì, ok. Le prime vittime, perché poi in fondo le prime vittime della situazione sono proprio i ragazzi. Dietro alla violenza c'è spesso una paura emotiva molto forte e l'obiettivo è dunque quello di rendere il clima emotivamente più neutro. Se ci facciamo una certa idea di come sia un figlio, di quello che potrebbe fare, queste preoccupazioni ci portano a leggere i suoi comportamenti in modo allarmistico e a diventare ipercontrollati, soprattutto e se siamo in una situazione di fragilità. Pensiamo per esempio ad una madre sola. Questo può ostacolare processi di socializzazione dei figli e portarli ad accumulare rabbia creando un circolo vizioso. Ah, ok, questo certo. Ed è vero che diventare adulto, sempre i vicini su di sopra. Ed è vero che per diventare adulto devi camminare con le tue gambe. Ma forse, conclude il docente, dobbiamo cominciare a pensare che per farlo non sia necessario passare attraverso una fase di conflitto. Ok, certo. Una lettura adatta ad una società diversa da quella in cui viviamo, in cui anche i ruoli all'interno della famiglia sono già più legati all'affettività che al potere. Ok, certo, d'accordo. Quindi meno potere, più affettività. Allora, l'articolo è finito. Io pensavo peggio, a dire la verità, pensavo peggio. L'ho trovato comunque interessante, con degli spunti interessanti. Ovviamente c'è stata la prima parte che ci ha fatto un po' ridere, ci sono stati alcuni punti qua e là in cui secondo me c'era anche proprio una visione del genitore all'inizio in cui era leggermente distorta rispetto a quello che magari poteva essere la figura più sana come tutore, facciamo finta. Sono interessato nel capire se effettivamente è vero che nelle famiglie con figli adottivi questi eventi sono ancora più frequenti, però effettivamente nel momento in cui tu hai un genitore che non è quello tuo naturale, allora è un rapporto diverso ancora di più su quello che è il concetto di autorità, su quello che è il concetto di tutela. E quindi potrebbe anche essere, però servirebbero, non so, un po' di numeri, un po' di statistiche, un po' di dati. Il problema di Mind, ragazzi, che è vero che in tematiche del genere è molto difficile avere una metodologia scientifica abbastanza valida, perché comunque stiamo parlando di psicologia, stiamo parlando di comunque materie umanistiche dove non esiste un'accuratezza totale dei dati. Però mi sarebbe piaciuto qualche riferimento in più, perché in questo caso ho semplicemente sentito quella che è un po' l'opinione di alcuni psicoterapeuti, di psicologi, su questa tematica, che è comunque interessante, perché comunque gli stimoli e almeno i punti di riflessione te li apre. Però non ho imparato nulla da questo articolo. Non ho alcun tipo di punto di riferimento. E questa, secondo me, è la cosa più sprecata di questi articoli qua, ovvero che possono essere anche un'opportunità per imparare qualcosa, per avere qualche informazione in più su come funzionano questo tipo di interazioni sociali, se possiamo chiamarle così, ma mi sembra di non aver imparato nulla. Non ho un'informazione chiara e ben precisa in mente che mi fa dire ok, con questo articolo ho imparato questo. La maggior parte delle cose che mi vengono in mente sono rielaborazioni di quello che noi abbiamo letto, quindi sono cose che abbiamo discusso insieme, ma non che mi ha dato direttamente l'articolo. E credo che sia uno delle più dei più grandi difetti di Mind, ovvero che non ti dà quel qualcosa in più, non ti dà un dato in più, non ti dà uno spunto di riflessione finale che ti fa dire ok, su questa cosa qui effettivamente non ci avevo mai ragionato e mi ha dato un'idea molto più precisa su un evento così complesso, come può essere quindi la violenza in famiglia. Ma vabbè, esatto, alla fin fine sono banalità. Sì, esatto, sono banalità elaborate anche sufficientemente bene, con dei bias cognitivi abbastanza forti, con delle interpretazioni interessanti, sul senso, o almeno sulla percentuale di colpa che si dà verso la società e verso noi in quanto genitori o in quanto figli, ma non ho... Manca qualcosa, manca del sale, secondo me. In questo articolo, dice Salvatore, c'erano molti pensieri personali, varie opinioni, nulla che potrebbe aiutare chi vive questi problemi di questo genere o a chi vorrebbe informarsi sull'argomento. Esatto, non è un articolo informativo, non è un articolo divulgativo, secondo me. Ovviamente io sono stato comunque contento di leggerlo, perché è una tematica che a me interessava sinceramente, e spero che comunque anche a voi vi abbia acceso qualche riflessione e vi faccia pensare su effettivamente quali possano essere le cause, o aprire delle domande su voi stessi. Ma per esempio, io sono stato un buon figlio, sono stato un buon genitore, entrambe le cose magari, quindi sono curioso se effettivamente questo articolo qua serve più a farci ragionare su noi stessi e a darci uno spunto di riflessione piuttosto che effettivamente insegnarci qualcosa. Però, per quanto sappiamo che sia complicato insegnare qualcosa di ben determinato e specifico su questi temi qua, secondo me l'opportunità l'hanno sprecata. Un genitore che legge questo articolo, che cosa ci ricava? Secondo me, alla fine, niente, se non un momento in cui si ritrova a pensare alla sua situazione e basta. Ma allora mio figlio lo devo picchiare oppure no? In realtà è il contrario, ma allora i figli devono picchiare i genitori oppure no? In questo caso la domanda è al contrario. Vediamo. Purtroppo molti genitori si mettono sulla difensiva e negano l'esistenza di qualsivoglia problema, perché addossandosi la colpa di tutto non riescono a sostenere razionalmente i figli. Certo, su questo sono abbastanza d'accordo. Arianna dice, per me molti adolescenti vengono presi alla sprovvista, quindi passano dall'avere zero responsabilità all'essere trattati quasi come adulti. Un minimo di supporto psicologico in questa fase è fondamentale. Sì, sai che sono d'accordo, ovvero potrebbe essere effettivamente una cosa molto importante, o credo che comunque la scuola dia la possibilità ai genitori, non voglio dire che lo diano tutte le scuole, ma potrebbe essere che una buona parte delle strutture scolastiche possano dare la possibilità ai genitori di avere il classico psicologo della scuola che può dare un suggerimento, sempre se è una persona sufficientemente competente. Non so quale sia il livello di competenza della maggior parte degli psicologi che vengono, diciamo, chiamati nelle scuole, spero che comunque sia sufficientemente adeguato, ma almeno avere un punto di confronto, perché è un mestiere molto complesso quello del genitore, non ci sono dei tutorial, non ci sono video su YouTube che ti insegnano a farlo, non ci sono nemmeno dei manuali. Quindi in quel caso lì l'unico supporto, l'unico punto di riferimento che tu hai, senza alcun tipo di bias, è effettivamente una figura specializzata su quel tipo di trattamenti, su quel tipo di eventi, su quel tipo di psicologia, come dire. Perché se tu ti basi solo tramite le tue esperienze personali in quanto figlio, quindi tramite i tuoi genitori, rischi di essere molto chiuso nella tua prospettiva e rischi di fare il classico problema, ovvero di ereditare i problemi ai tuoi figli, cosa molto quasi inevitabile, secondo me, ma è anche inevitabile perché sono pochi i genitori che pensano a questo tipo di supporto, che dicono no, sono io il genitore, io me ne assumo una responsabilità, io gli insegno a vivere. Ma deve essere qualcosa dove c'è bisogno del confronto di più persone possibili, soprattutto se hanno competenze a riguardo. Però da questo punto di vista non so effettivamente come possa essere gestita una cosa del genere. Secondo me potrebbe essere comunque un grandissimo già passo in avanti, ovvero il genitore abbassa leggermente il suo ego e dice ok, io ho la responsabilità sul mio figlio. Ma proprio per questo, avendo la responsabilità su come lui poi cresce, quindi sulla sua sanità mentale e sul insegnargli certi valori, certi, diciamo, priorità nella vita e imparare, o almeno fargli imparare che cosa vuol dire essere autonomi, essere determinati, essere realizzati, so che questa cosa qui molto probabilmente non la posso insegnare io da solo e avrò bisogno di qualcuno che mi affianchi in questo processo, qualcuno che sia all'esterno dal mio nucleo familiare e che abbia la prospettiva più obiettiva possibile su quello che sta succedendo all'interno del mio nucleo familiare. Però, come potete vedere, vuol dire un po' abbassare la cresta. E non so quanti genitori siano in grado di abbassarla. Tutto qua. Ricca, ti ricordavo diversamente. Sono un po' cambiato, è vero. Riccardo, grazie! Ah, ovviamente ringrazio tantissimo tutti quanti per gli abbonamenti. Siete delle bravissime persone. Bravi, abbonatevi. Bravi tutti quanti. Pensavi peggio, Fede? Ok. Sì, io sinceramente, Marcello, cioè, non so se tu hai qualche rimembranza di vecchi articoli che abbiamo letto su Mind, però secondo me erano tanto peggio. Questo è stato, non voglio dire inutile, però è stato quasi inutile. E rispetto a quello che abbiamo letto su Mind, nel senso, non è che lo preferisco, però meglio così che ad altra merda che abbiamo letto in passato. Anche pensavo peggio, ma non ha detto nulla di che. Esatto, cioè non ha fatto né bene né male, e questa è la cosa comunque brutta. Non sto dicendo che vada bene così, assolutamente. Però rispetto a quello che noi abbiamo già visto in passato su Mind, dove dava proprio delle idee assolutamente strampalate su concetti anche basici, direi sulla psicologia, ci è andata bene. E abbassare il potere, lol. Esatto, alla fine sono banalità. Io non dimentico la psicopatia. Ah, vero, la psicopatia. In questo articolo c'erano molti pensieri personali, vere opinioni. Ah, vabbè, questo l'abbiamo già letto. Abbonatevi che se arriviamo a 2000 subs, vede Rick fanno l'elicottero col 6-6-8. Ma con uno solo, cioè, nel senso, ci alterniamo, perché con tutti e due, se no, rischiamo di prendere il volo come un Antonov. Quindi, ci andiamo piano. Signori, è stato un piacere comunque stare con voi. Siamo in 233 spettatori, quindi sono contento che comunque questo articolo vi sia interessato. Come ho già detto, spero che comunque, nonostante tutto, sia riuscito a darvi degli spunti di riflessione interessanti. Noi ci vediamo questa sera alle 21, però io non ci sarò, scusate, io stasera non ci sono, con una bellissima monografica su Epicuro fatta dal buon Rick. Sarà estremamente interessante. Sappiamo di quanto questi autori, di questi filosofi, siano estremamente importanti per non solo, diciamo, il percorso di Rick, di quanto siano fondamentali in generale, ma di quanto possono essere utili persone morte da un pochino, questi da un pochino tanto, ma di quanto possono comunque essere estremamente attuali nei loro pensieri, di quanto alla fine rigira i problemi nel corso dei millenni sono rimasti praticamente gli stessi. E quindi approfittatene, mettete una bella notifica, quindi state attenti, stasera alle 21 con la bellissima monografica su Epicuro, Epiculo, esatto. Sono entrato dopo in live, ma mi pare che non si possono trarre linee guida per migliorare l'educazione dei figli. No. Alla fine no, l'abbiamo già capito. Mettete like a questa live se vi è piaciuta e assolutamente non perdetevi la live di questa sera. È stato un grande piacere sparare cazzate con voi anche oggi. Domani feed lo farà Rick e poi ritornerò giovedì e venerdì in teoria. Quindi ci vediamo stasera alle 21. Grazie a tutti quanti, ascoltate feed, divulgatelo, che è comunque una bellissima rubrica, e ci sentiamo presto. Ciao belle!